Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La preghiera, la colletta che recitiamo in questa settimana ci ricorda e ci rimanda alla nostra regola. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia. A ciò che Don Giuseppe, a uno dei principi ispiratori di tutta la regola, la prevenzione dello spirito che ci previene e ci accompagna. Chiediamo al Signore tutte le grazie per poter vivere la regola così in questo spirito.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 10, versetti 1-12. Partito di là venne nella regione della Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ripudiato il marito ne sposa un altro commette adulterio.
Parola del Signore.
Abbiamo davanti una pagina nella quale risulta una discussione sulla quale Gesù viene interrogato, quella del divorzio, sulla liceità, meglio, da parte dell'uomo, del marito, di ripudiare la propria moglie. E sappiamo che le posizioni già al tempo di Gesù erano molto diversificate, non c'era una posizione unica. Sappiamo per esempio la posizione degli Essenio, di Qumran, che era non per il divorzio. Sappiamo anche che all'interno dei farisei posizioni erano diverse. Hillel, basandosi su una certa interpretazione della legge del Deuteronomio, la estende i motivi da parte dell'uomo per divorziare fino al punto in cui troviamo Rabbi Akiva, che dirà che l'uomo può scrivere il libello di ripudio per la moglie se non trova più grazia, se la donna non trova più grazia ai suoi occhi. Cosa che poi verrà una interpretazione che verrà nel secolo, mi pare undicesimo, ritenuta illecita senza il consenso della moglie. E poi abbiamo la posizione di Shammai, che invece interpreta l'espressione che troviamo in Levitico e anche in Deuteronomio, Ervat Davar, tradotta o nudità o indecenza, e applicandola solo al caso in cui ci sia una unione sessuale illecita o l'incesto o lo stupro, e perciò implica un fatto e come anche l'adulterio. Gesù viene interrogato su questo, e a voi la parola.
Ho pensato di fare due osservazioni. La prima riguarda il testo fondamentale attorno a cui tutto gira, che è Deuteronomio 24, versetti dall'1 al 4, questo è il testo. E qui nel Vangelo Gesù risponde chiedendo che cosa vi ha comandato Mosè, e poi loro rispondono: Mosè ha permesso, una cosa interessante, ha permesso, e si riferiscono appunto a questo testo. In realtà il testo del Deuteronomio 24, dalle traduzioni si può dedurre l'una cosa o l'altra, diciamo che c'è un problema sintattico, ma è sicuro questo, cioè Deuteronomio 24 proibisce al primo marito di riprendere la moglie che lui ha ripudiato, dandole il libello di ripudio, che è presupposto qui. Non è tanto il comando del libello di ripudio, che era una garanzia per la donna, ma è la proibizione di riprendere la sua moglie precedente, la moglie che ha ripudiato, se questa è diventata moglie di un altro poi. Non la può più riprendere. E c'è la motivazione molto severa, che è uno dei grandi tabù, cioè che la donna è contaminata, diciamo che è consacrata a un altro, tu non la puoi più prendere. Questo è alquanto interessante. È evidente che un testo come questo presuppone la possibilità del ripudio, questo è chiaro. Però il testo non si occupa di questo, è un presupposto. Il testo si occupa della proibizione di riprendere la moglie che tu hai ripudiato una volta che sia diventata di un altro. L'esempio più importante che noi possiamo conoscere e verificare è quello riportato al capitolo primo del Vangelo di Matteo, al versetto 19, cioè il motivo per cui Giuseppe, non che non voleva, non poteva prendere Maria. Questo dice esattamente il testo, se fosse tradotto come dovrebbe essere tradotto. Cioè Giuseppe, essendo giusto, osservante della legge, non poteva prendere Maria, che chiaramente era stata di un altro, era incinta. Quindi decide di ripudiarla secondo una certa forma ammessa, che viene chiamato in segreto, cioè senza denuncia alla corte, al tribunale, immagino. Comunque, questa era la prima osservazione. E il motivo per cui non poteva riprenderla è molto importante per la mentalità biblica, anche per Matteo, come vediamo, che presenta così Giuseppe. La seconda osservazione qui, nel testo, è la distinzione fra, che ho notato meglio, la distinzione fra il comando, cosa vi ha comandato Mosè, e la risposta, Mosè ha permesso. Ha permesso. In ogni caso Gesù, nella sua risposta, relativizza, cioè, diciamo, interpreta il Deuteronomio 24 come una, effettivamente come una concessione, e ne dà anche la ragione, cioè che il cuore dell'uomo è indurito per la durezza del cuore umano, ecco, e per la situazione dell'uomo c'è questa concessione del ripudio, però poi appunto sembra stabilire che il vero comando di Dio, c'è un comando di Dio che Gesù deduce dai testi della creazione, e poi c'è una concessione che Gesù non cancella, ma che però qualifica come una concessione, che perciò il vero comando di Dio, come si vede dalla conclusione, è l'indissolubilità del matrimonio. Questo è il vero comando, perché, e lui lo argomenta con due testi, ecco, questo finisco, due testi, uno al versetto 6, che è Genesi 1:27. Li fece maschio e femmina. Ciò che segue, il versetto 7, è un salto, è il testo di Genesi 2:24. Con questo passaggio Per cui il testo di Genesi 2,24, cioè il nostro versetto 7, che comincia «per questo l'uomo lascia, eccetera, per questo si fa il matrimonio», questo modo di utilizzare la scrittura che Gesù qui usa cambia il significato di questa espressione. È come è normale, diciamo, come utilizzare la Bibbia, perché nella Genesi 2,24 «per questo l'uomo lascerà la moglie», per questo che è decisivo, è la ragione, si riferisce al fatto che Adamo dice «ecco, questa è la carne della mia carne, ossa delle mie ossa». E poi c'è un commento dell'autore «è per questo che c'è il matrimonio, perché uomo e donna sono della stessa carne, stesse ossa». Mentre nel modo in cui Gesù usa quel testo, il «per questo» non si riferisce all'espressione di Adamo, ma si riferisce all'atto creativo di Dio. «Li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà la moglie», eccetera. Cioè, per questo esiste il matrimonio, perché Dio li ha fatto maschio e femmina, intendendo con questa espressione «li fece maschio e femmina», come si vede da tutto il contesto, che è Dio stesso. Perciò può concludere che ciò che Dio stesso ha comandato con l'atto creativo, l'uomo non ha il potere di cambiarlo.
Mi sembra che c'è qualcosa che va oltre la legge. Difatti, proseguendo la lettura, dopo c'è la pericope dell'uomo ricco, il quale dice... Gesù, rivolto a lui, dice: «Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non testimoniare il falso». Allora l'altro risponde: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate». Però a questo punto Gesù amplia, modifica un po' la legge e l'apre a uno sguardo un pochino più ampio. In pratica lui è uno che può modificare la legge.
Allo stato attuale degli studi sembra che per i giudei del primo secolo solo l'uomo poteva ripudiare la moglie. Ai versetti 11-12 sembrano riferirsi invece alla situazione, ad una situazione giuridica posta nella legge greco-romana, dove il diritto all'iniziativa della separazione spettava anche alla moglie. Questi diritti vengono generalmente interpretati come una attualizzazione dell'insegnamento di Gesù per i convertiti, diciamo, dal paganesimo. Diversi indizi fanno però ritenere che l'Evangelista abbia scritto addirittura il suo Vangelo per i cristiani di origine pagana. Al versetto 2 della pericope odierna compaiono gli immancabili farisei che chiedono spiegazione su quello che è il permesso del ripudio. Ma Gesù, a sua volta, chiede ai farisei se esisteva veramente una prescrizione simile, una prescrizione che essi avrebbero difficilmente potuto trovare nella legge. In Matteo, al capitolo 19, sempre i farisei parlano di una prescrizione di Mosè, ma Gesù risponde loro che si tratta solo di una concessione. Nella sua risposta, Gesù mette in secondo piano il divorzio ed annuncia chiaramente quello che è il fondamento del matrimonio. E quello che è il libello dichiarato nella legge non abolisce per nulla la legge fondamentale.
Ma data la nostra situazione attuale, questo, cioè della nostra epoca, questo è uno dei testi che si scrutano molto. Molto. Io, per esempio, l'ho scrutato con molto, insomma, con molto interesse, anche cercando di capire se quello che Gesù dice è un'esegesi dei testi su questo problema o se è anche normativo. Adesso non voglio scandalizzare nessuno, però mi sembra che, intanto da tutto il contesto io mi confermo che l'argomento anche dello scandalo si stia parlando della morale sessuale, perché vedendo anche in Matteo 5 il detto del se il tuo piede ti scandalizza tagliano è applicato a quello, quindi mi sembra che forse Marco, se c'è una logica narrativa, sta trattando questi argomenti. Infatti dopo si parla ancora dei bambini, va bene. Comunque qui a me è venuto proprio da leggerlo come se noi ci fermassimo prima della spiegazione che avviene in casa, dal versetto 10, potrebbe essere che Gesù, e questo è il suo modo di interpretare, cioè che poi è vicino anche a chi gli fa la domanda, in un certo senso, perché quelli che gli fanno la domanda lo sanno che è una concessione, lo sanno bene che è una concessione. Se noi guardiamo anche il profeta Malachia, si vede che il problema del ripudio era dibattuto, e Malachia lo interpreta in un certo modo. La donna che tu perfidamente tradisci mentre lei è unita a te da un patto, perché ovviamente se l'immagine suprema è quella del Signore con la sua sposa, il popolo, non ci può essere un ripudio o un... E quindi Gesù riporta l'immagine del matrimonio a quella primordiale. E che è quella della volontà di Dio, l'immagine diciamo perfetta. E poi i discepoli lo interrogano di nuovo, anche questo è significativo, e anche l'altra versione del parallelo è significativa, perché i discepoli sono strabiliati, anche questo è significativo, perché evidentemente è un'interpretazione che ai tempi di Gesù, cioè dice che l'interpretazione ai tempi di Gesù forse poteva essere oscillante anche rispetto alla concessione della legge di Mosè. Qualcuno poteva aver capito che si trattava di... E Gesù dice che effettivamente si tratta, se uno ripudia e sposa un altro, si tratta di adulterio. Però mi chiedo, adesso per fare l'applicazione, se non ci sia lo spazio anche per noi, per la concessione. Cioè la concessione del fatto che non sia a questo livello, però questa è un'applicazione. Se Dio l'ha permesso attraverso Mosè e l'ha concesso attraverso Mosè, io ripeto, non voglio scandalizzare nessuno, cerco di applicare a quello che ormai è talmente pervasivo, è un problema talmente attuale che... Ecco, così basta, chiudo qui.
Volevo sottolineare i tre termini che sono usati su questa questione nei versetti dal 2 al 5, giù di lì. Cioè, i farisei gli domandarono se è lecito ripudiare. Gesù risponde cosa vi ha ordinato. Loro rispondono Mosè ci ha permesso, e Gesù risponde ha scritto questa norma. Perché ho ripreso questi termini? Perché seppur è evidente, tutti abbiamo ripreso questa idea della concessione che è insita nella legge, però ripensandoci mi è parso di dover sottolineare la serietà di questa concessione. È una norma, cioè il Signore dà una legge non per la durezza del cuore dell'uomo, cioè per frenare quanto di peggio, fra le cose peggiori, e cioè la violenza, il sopruso. Io non è che sia solita fare gli discorsi di taglio femminista, però volevo sottolineare la forza positiva di questa norma, che è chiaro che è una concessione, cioè è chiaro che è una concessione di una situazione molto grave, per cui Dio addirittura interviene con una legge che circoscrive quella che lui stesso ha impresso nel cuore dell'uomo e che è quella che devono diventare una sola carne a causa della gravità del peccato dell'essere umano.
Io volevo dire una cosa, cioè nel Vangelo di Matteo però i termini sono capovolti, questo non so se, no, lo dico per metterlo sul tavolo, poi bisognerà pensarci, perché anche rispetto a quello che dicevo all'inizio, dice ad esempio, gli obiettarono perché Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e Gesù risponde: per la durezza del vostro cuore vi ha permesso. Quindi esattamente, quindi io lo dico perché l'avevo notato anch'io, ma non ho. Invece a me è sembrato questa volta molto bella una cosa, e forse è un po' la linea, il punto su, cioè l'unità. Cioè mi sembra che qui si veda la creazione, appunto, tutta orientata, la creazione in sé, ma soprattutto l'uomo e la donna, tutta orientata all'uno, ad essere uno. E Gesù al versetto 8 e 9 dice: l'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. Aspetta, che volevo. Sì. Cioè mi sembra che appunto il tornare a quest'idea, a questa visione di Dio, a questa creazione di Dio, sia in fondo questa, di tornare all'unità. E quindi appunto questa durezza del cuore dell'uomo che continuamente smembra e anche permette in qualche modo, perché deve un po' barcamenarsi davanti all'uomo come fatto, però mi sembra così, mi sembra che sia l'idea fondamentale, forse anche appunto anche come cioè dire, è una buona novella, ecco, questa, l'essere uno.
Siccome è stato citato Matteo, il parallelo, io attiro l'attenzione sul versetto 11 di Matteo 19:11, cioè questo problema che noi poniamo in termini un po' diversi in realtà. E qui è affrontato, si tratta di discutere quello che Gesù risponde. I discepoli protestano in Matteo, dicendo che allora è un'espressione, io personalmente penso, estrema, cioè non è che pensano che non conviene sposarsi, ma dicono che questo non è accettabile, è una condizione in cui tu metti l'uomo, il rapporto alla donna, in una condizione inaccettabile, non conviene sposarsi allora, dicono. Allora la risposta di Gesù può essere decisiva sotto questo aspetto, perché è Gesù stesso che dice: Dio non ha dato a tutti di portare, di contenere questa parola, che non è la castità per il regno come abitualmente si intende, perché qui siamo fuori completamente dall'argomento, non stiamo discutendo di questo, ma è l'indissolubilità del matrimonio. Gesù stesso dice: non a tutti Dio ha dato questo. E presuppone anche lui che questa è una cosa, questo non significa che chi segue Gesù non debba impegnarsi in questo, queste sono due cose diverse. La posizione di Gesù è chiara, come quella di Qumran, come quella di Malachia, che non abbiamo citato, Malachia 2,16, che proibisce il ripudio, Dio odia il ripudio. C'erano alcune posizioni, ma la maggior parte seguivano, ecco, però Gesù stesso deve affrontare l'argomento concreto, a me sembra, che la maggior parte dentro a Israele non può osservare questa norma concretamente, non avviene. E Gesù la giustifica dicendo: non a tutti Dio ha dato di portare, di contenere questa parola, però a qualcuno sì.
Dal versetto 1 capiamo che Gesù stava salendo verso Gerusalemme e andava a morire. E tutto il capitolo 10 ci presenta degli aspetti che l'evangelista Marco voleva forse sottolineare alla sua comunità, dal matrimonio alla ricchezza, il pericolo delle ricchezze. E tutto questo avviene appunto dopo due annunci della passione. Quindi è come se Marco volesse dire alla sua comunità: ci sono delle norme per rispondere nella vostra vita al dono che Gesù sta per fare. C'è stato un primo dono della creazione in cui Dio ha creato maschio e femmina, e ora ci sarà un nuovo dono ancora più grande, e si risponde con una vita degna da parte del discepolo nei confronti del maestro.
A me è un capitolo molto difficile, ma anche molto interessante, perché rivela diverse posizioni all'interno del giudaismo dell'epoca di Gesù. Sono state anche ricordate posizioni diverse, cosa che poi proseguirà anche all'interno del Talmud. Per esempio nella Tosefta, per quel che ho letto io, si continua a discutere questa distinzione fra la concessione di Mosè, e fra l'altro si dice appunto, dove in diversi testi dice mentre il comando è di Dio, la concessione è di Mosè, e già in questo si stabilisce una differenza, però non si cancella la concessione. Io non credo che neanche Gesù la cancelli così impunemente. Perché? Perché il problema è che la durezza del cuore, quella esiste, fa parte della realtà di allora e di oggi. Per cui questo brano è attuale, perché la durezza del cuore continua a esistere, nonostante sia venuto Gesù, nonostante che ci sia la Chiesa, lo Spirito, il dono, ma la durezza del cuore, la condizione dell'uomo, continua a esserci. E a me pare molto... Gesù stabilisce all'interno, e chiudo perché non si può, all'interno della Torah stessa una differenziazione, molto interessante questa. C'è una concessione di Mosè, non va cancellata, ma appunto è una concessione. E c'è invece un ordine di Dio che deriva dall'atto creativo di Dio. E mettere insieme le due non è semplice, ma la distinzione Gesù la fa. È molto interessante anche che siano i discepoli, alla fine che Gesù finisce la risposta, i discepoli sono loro, di loro iniziativa, che in casa, in privato, gli chiedono una spiegazione. Mostra anche la difficoltà da parte degli discepoli, e forse anche una posizione diversa di quella dei discepoli da quella di Gesù. Quella di Gesù è quella della indissolubilità del matrimonio, rifacendosi all'ordine della creazione, ma deve rispondere. Non è una risposta definitiva, come dire, che tutto funziona nonostante questo, perché la durezza del cuore rimane. E anche nella Chiesa le posizioni sono diverse. La Chiesa ortodossa concede il divorzio, noi abbiamo risolto il problema con l'annullamento, ma tutto questo testimonia che il problema rimane. Invochiamo da Dio il dono dello Spirito, perché ci insegni le sue vie, ci insegni a interpretare la sua legge per coglierne il senso più profondo per la nostra vita, per la vita degli uomini, per il bene degli uomini e per la gloria di Dio. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo perché porta grossi pesi nella Chiesa, soprattutto per Papa Francesco e chi gli è più vicino. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
e anche per chi è scosso o scandalizzato per gli ultimi eventi finanziari del Vaticano. Preghiamo. E quindi in questo ambito preghiamo anche per noi, per la nostra povertà, per il nostro rapporto con i poveri. Preghiamo. E davanti al Vangelo di oggi preghiamo perché le famiglie sentano la forza dell'unità che Dio ha pensato e voluto per loro. Preghiamo. E ricordando quelle più in difficoltà, per le giovani coppie già divise, preghiamo per la loro fatica e per il loro futuro. Preghiamo. Preghiamo anche per noi consacrati. Il Padre tante volte ci ha detto che non potevamo pensare a famiglie unite se noi a nostra volta non eravamo fedeli ai nostri impegni. E quindi preghiamo per noi, per la nostra fedeltà e per la nostra unità. Preghiamo.
Accompagniamo ancora i bambini che devono ricevere la cresima domenica, perché il Signore tocchi veramente il loro cuore, possano avere la consolazione dello Spirito Santo. Per tutti gli altri bambini che in questo tempo fanno i sacramenti, che non hanno fatto 6 mesi fa, per quelli anche nostri amici, figli di nostri amici, quelli che ci vengono affidati, un ricordo particolare per Giuseppe, figlio di Marta Samaritani, che ha fatto la sua prima comunione sabato. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Fare una preghiera per Mark, che è tornato, e per tutto quello che ha lasciato in India, per tutto quello che porta nel cuore rispetto a quel paese, a cui anche noi, a quella cultura, a tutte quelle persone, anche noi siamo impegnati almeno nella preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, dobbiamo chiudere anche per tutte le altre intenzioni che ciascuno di noi ha e che vuole mettere in questa Eucaristia, per persone, situazioni e per tutto il mondo, per la pace, per la giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.